Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ti rado buon consiglio, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura. E, cari amici, riprendiamo il nostro cammino e affrontiamo la seconda parte che dedichiamo alla vita di Alessandro VI Borgia, il Papa in un certo senso più discusso della storia, che abbiamo più volte ricordato, è stato, diciamo, presentato negativamente anche oltre i suoi effettivi demeriti. Un papa che ha avuto sicuramente dei limiti, che gli storici ritengono inadeguato rispetto al suo ruolo, ha avuto anche qualche merito, ma che sicuramente nel complesso fu oggettivamente un papa, diciamo, negativo per la storia della Chiesa. Eppure la critica a Alessandro VI è diventata leggenda, cioè sono stati costruiti anche castelli, diciamo così, eccessivi. Quindi si tratta adesso, in questa seconda parte, di capire la natura del suo governo, quasi di un decennio, e capire appunto come ha condotto la Chiesa e lo Stato Pontificio durante il suo periodo di governo, un periodo che cade in un momento terribile, la fine del 400, i primi anni del 500, muore infatti nel 1503, e periodo difficilissimo perché è il periodo segnato dal trionfo di quella cultura rinascimentale che più volte abbiamo citato come clima culturalmente insano, anticristiano. Di fatto che corrompe profondamente i costumi, il modo di sentire delle élite colte europee, fa dilagare l'esoterismo, la magia e porta a molte, molte conseguenze particolarmente negative. Ebbene, un tempo di grandissima corruzione, non solo di alti prelati, cardinali, papi o altro, ma anche e soprattutto dei principi, dei re del mondo secolare. Non è che la corruzione è solo nella Chiesa, è nella Chiesa in proporzione a quanto è nel mondo, in un certo senso. Ebbene, in quest'epoca sarebbe stato necessario un papa, se non santo, buono, un papa moralmente capace di una vita retta, capace di dare un buon esempio, capace di concorrere lentamente al rovesciamento dei cattivi costumi che imperversavano a Roma, in Italia e in Europa. E purtroppo invece Alessandro VI fu esattamente l'opposto. Era un uomo entrato in religione molto giovane e fece una carriera molto rapida, trovandosi precocemente cardinale e ricco di un enorme numero di rendite, diciamo, di diocesi, di abbazie. Famiglia quindi ricchissima, fastosa, e tutta la sua carriera, diciamo, ecclesiastica fino alla ascesa, insomma, al soglio pontificio nel 1492, è condotta con una vita morale profondamente discutibile. Infatti, facciamo notare la volta scorsa come fosse stato più volte severamente ammonito dai pontefici, in particolare da Pio II. Ebbene, i caratteri di fondo del suo governo, una volta preso il potere, sono da un lato il dispotismo e dall'altro un nepotismo imperversante, terribile. Il nepotismo è una delle piaghe più tipiche della Chiesa, diciamo, dell'età rinascimentale, e con Alessandro VI giunge in un certo senso al vertice. Alessandro, infatti, prima di diventare papa, ha avuto diversi amori illegittimi con diverse donne, e in particolare da una di queste aveva avuto quattro figli e era legatissimo a questi figli illegittimi, cioè figli che non erano ovviamente legittimi, che però di fatto lui riconosceva come propri e a cui aveva dato enormi benefici, a cui era molto attento, di cui seguiva la carriera, favoriva la crescita del loro potere, della loro ricchezza, gestiva i loro matrimoni, insomma, era legatissimo a questi figli a cui fare grandi carriere, ma a discapito della, diciamo, della moralità generale nello stato della Chiesa e nell'Italia del tempo. Infatti, rispetto a questi figli, in particolare il famoso Valentino, colui che fu soprannominato Valentino, era in un rapporto di forte dipendenza, addirittura di timore. Cesare, figlio Cesare Borgia, che sarà soprannominato il Valentino, non solo era aiutato in tutti i modi dal Papa, vedremo per ottenere che obiettivi, ma addirittura configura, secondo alcuni storici, una influenza nefasta del figlio sul padre, nel senso che il padre era intimorito dal figlio, famoso per la sua spietatezza, la sua brutalità, la sua decisione politica, e quindi, come dire, era addirittura non solo nepotisticamente molto attento a favorire i figli, ma in certi casi, rispetto a figlio Cesare, addirittura intimorito. Voi capite che è un'anomalia un po' grande che un papa abbia dei figli, ma ancora più grave che questi figli siano in grado, in questo caso, di, come dire, guidare la politica del papa che riguarda la Chiesa universale. Eppure vedremo come anche questa vicenda, così, diciamo, così negativa, ha un riverbero misterioso positivo. È come se la provvidenza, appunto, scrivesse anche sulle righe storte, sappia cavare sempre dal male qualche bene maggiore, e capiremo alla fine perché facciamo questa affermazione. Dunque abbiamo già colto un po' la cifra del suo regno, questo spaventoso nepotismo, unito purtroppo al permanere di una certa immoralità nei costumi del Papa anche dopo l'elezione a Papa, quindi anche divenuto Papa, continua a mantenere costumi molto negativi. Era molto frugale e sobrio, per esempio a tavola, cioè non aveva una mensa particolarmente ricercata. Abbiamo casi storici nel Rinascimento di papi la cui, come dire, cucina, il cui quidesco era di una raffinatezza addirittura leggendaria. Nel caso invece di Alessandro VI c'è il contrario, era in realtà talmente sobrio a tavola che la sua mensa non era particolarmente ricercata, nessuno aveva troppo piacere di pranzare col Papa, stante che appunto si era sparsa la fama della scarsa cura che prestava al buon bere e alla buona tavola. In compenso era estremamente sensibile alla bellezza femminile, molto fragile di fronte al fascino, diciamo, femminile. E non solo lui era fragile, ma aveva un particolare ascendente sulle donne. Avevo già citato la frase famosa che attraeva le donne come la calamita attira il ferro. Cioè, in un certo senso lui soffriva di questa sua debolezza, ma come dire, era inerme di fronte al fatto che si trovava con estrema facilità a conquistare cuori femminili. E purtroppo questa debolezza con cui lottava, di cui soffriva, fece dei tentativi di emendarsi da questa debolezza, però lo rendeva fragile, debole in un certo senso rispetto alle azioni politiche e ecclesiali che avrebbe dovuto portare a compimento. Chiunque abbia autorità, un ruolo di potere, è evidente che è reso forte innanzitutto dalla sua santità personale e dalla sua alta moralità, cioè è evidente che una persona che ha grandi responsabilità è tanto più forte e rispettato quanto più dà un buon esempio ed è, diciamo così, conosciuto da tutti come persona al di sopra di ogni sospetto. Quindi, in un momento in cui la Chiesa è veramente in ginocchio per ferite terribili che la stanno lacerando, un Papa che dà questo cattivo esempio era l'opposto di ciò di cui si aveva bisogno. E il suo regno di un decennio circa è segnato, diciamo, da in età 11 anni, ecco, poco più di un decennio, dal 1492 al 1503, è segnato da diversi elementi fondamentali che possiamo così sintetizzare. Un'attenta politica di gestione dei rapporti con gli aragonesi di Napoli e il regno francese, che era il regno più potente in quel momento in Europa, il regno più influente, più temuto, quindi un'attenta politica italiana, di cui fra poco diremo un po' alcuni elementi essenziali. È il Papa, secondo elemento della sua, diciamo, vita politica, che per primo a che fare con il grande evento di fine 400, cioè la scoperta del nuovo mondo, e diventa arbitro di questa grande scoperta, di questo fenomeno inaudito che scuote l'Europa, e diventa lui l'arbitro fra Spagna e Portogallo col famoso trattato di Tordesillas. Quindi è un papa che ha un'importanza storica enorme per la saggezza con cui regolò il rapporto fra Spagna e Portogallo circa la spartizione delle terre del Nuovo Mondo. In terzo luogo è il Papa che di fatto, in un certo senso, proprio attraverso l'azione nepotistica volta a favore del figlio Cesare, il Valentino, riesce a ridare una certa compattezza politica, organizzativa, amministrativa allo Stato della Chiesa, che ha subito, a seguito della cattività avignonese e del grande scisma d'Occidente, un processo di, diciamo, frammentazione fra diversi signori e signorotti che in modo anarchico stavano creando una sorta di spezzettamento, di distruzione dell'unità dello Stato. E invece, grazie paradossalmente all'azione del Valentino, del figlio di Alessandro VI, che lo Stato Pontificio raggiunge quella unità, quella compattezza che sarà decisiva per l'azione dei pontefici successivi, a partire da Giulio II, grande papa guerriero, fra virgolette, che completa l'opera di rinsaldamento dell'unità politico, militare e giuridica dello Stato Pontificio. Opera essenziale perché solo sulla base di uno Stato pontificio solido e saldamente controllato, la Chiesa potrà poi iniziare, dopo il 1517, quella lotta mondiale, in un certo senso, contro l'eresia protestante luterana che sta iniziando a diffondersi in tutta Europa. Quindi c'è una sorta di provvidenza anche in questa azione nepotistica, perché è il mezzo attraverso cui comunque lo Stato Pontificio torna a rinsaldarsi. Dicevamo della politica fra gli aragonesi, re di Napoli Ferrante, e il Regno di Francia. Il Regno di Francia in questo momento, a fine 400, è in mano a Carlo VIII, un giovane re che di fatto è tentato, come usava da ormai secoli la corte francese, il grande sogno era tornare in possesso del regno di Napoli. In virtù dell'antica dominazione angioina, il sogno costante che segnerà anche ampia parte della storia del Cinquecento era tornare a Napoli, tornare al regno di Napoli. E di fatto Carlo VIII è protagonista nel 1494 della famosa discesa in Italia, che sarà estremamente umiliante per il Papa. Alessandro VI viene di fatto umiliato, le truppe francesi entrano a Roma e il Papa è obbligato a concedere molte cose al re di Francia. E Francia, che come spesso usava, minacciava sostanzialmente scismi, minacciava concili nazionali, minacciava in sostanza la nascita di una chiesa gallicana se non otteneva quello che pretendeva dal Papa. A malincuore Alessandro VI si piega a questa discesa per lui minacciosa e temibile. In quegli anni, mentre scende Carlo VIII, esulta Savonarola, che a Firenze ha il suo apogeo, il suo momento di massimo trionfo, e si illude che Carlo VIII sia quel grande liberatore, quel Ciro liberatore, che può iniziare a favorire un processo di riforma universale della Chiesa che Savonarola stava appunto invocando. Ricordiamoci che Savonarola era in un certo senso il grande nemico di Alessandro VI, perché denunciava apertamente questo Papa, denunciava la corruzione della Curia romana, i mali della Curia romana, e li denunciava, diciamo, a buon diritto. Forse ha sbagliato i modi, ha trasceso i termini a volte del rispetto, però la denuncia di Savonarola era oggettivamente fondata, era vera. E di fatto, durante questa discesa, appunto, Firenze vede la cacciata dei Medici, Savonarola che ha un breve trionfo, ma la discesa di Carlo VIII si risolve di fatto in un disastro perché nasce una lega di tutte le altre potenze che, temendo l'egemonia francese in Italia, si coalizzano e alla fine lo obbligano, dopo la battaglia di Fornovo sul Taro, lo obbligano a lasciare precipitosamente l'Italia stessa. Purtroppo, ma è giusto dirlo per correttezza, Carlo VIII era fra l'altro figura moralmente estremamente negativa, un giovane re di estrema immoralità, quasi direi scandalosa, e muore poco dopo in condizioni tragiche, tornato in Francia, inciampa su uno scalino e cadendo picchia la testa contro uno stipite di pietra e muore sul colpo, una morte tragica, terribile, che colpisce questo re. Negativo da più di un punto di vista. Quindi, di fatto, come le cose dette, servono a evocare le tensioni enormi politiche che Alessandro VI si trova a fronteggiare. Le fronteggia con intelligenza, con capacità, perché non dimentichiamolo, aveva una notevole esperienza diplomatica acquisita durante la sua lunga permanenza a Roma. In ruoli a lui affidati dai pontefici precedenti, come Innocenzo VIII, ad esempio, era un ottimo diplomatico, era un amabile conversatore, una persona fine e capace di stabilire rapporti con chiunque, aveva un buon eloquio, era discretamente colto, insomma, non era affatto una persona priva di qualità e di capacità. E si destreggia in questo momento tragico della vita italiana. Dove l'Italia appunto inizia quel processo che la vedrà sempre più ostaggio delle mire egemoniche, ora spagnole, ora francesi, e la vedrà trasformarsi in una sorta di terra di scontro fra le potenze maggiori come Spagna e Francia. Questo processo si accompagna a altre azioni, le azioni che vengono condotte in Italia e in particolare nello Stato Pontificio, dai suoi figli, e in particolare da Cesare Borgia, il Valentino, che viene elevato al cardinalato dal padre, quindi il padre fa cardinale un suo figlio illegittimo, che peraltro per costumi era l'ultima persona che avrebbe potuto meritare il cardinalato stesso, una persona dissoluta, una persona violenta che aveva instaurato a Roma e nello Stato Pontificio un vero e proprio regime del terrore che poi descriverò. E il cardinalato sarà relativamente breve perché poi Cesare lascerà il cardinalato per poter sposare una principessa francese imparentata con la corte francese, quindi di fatto finirà anche questa esperienza. Cesare a Roma, all'ombra del padre, compie crimini nefandi, spagge un vero e proprio regime del terrore. Un regime del terrore che lo vede imperversare con i suoi armati di notte, lungo le vie, irrompere in una casa, catturare un nemico politico personale, metterlo a morte. E insomma, è una figura che temutissima e che usa consapevolmente questo terrore che sa instillare in tutti i nemici personali che ha. Non dimentichiamo infatti che i Borgia non sono per nulla troppo amati a Roma, tanto che le due famiglie più influenti, Colonna e Orsini, spessissimo lotta fra loro, in questo caso sono ostili sicuramente a Alessandro e in generale alla potente famiglia Borgia che ha acquisito tanto potere a Roma. Cesare sparge il terrore e quest'uomo, ricordiamolo, è il modello del principe di Machiavelli. Il principe di Machiavelli di fatto è ispirato dalla figura di Valentino, del Valentino di Cesare Borgia, che per così dire è il primo politico a incarnare perfettamente quel modello di uomo politico spietato che vive la vita politica in mera ricerca del potere, utilizzando tutto come strumento finalizzato al potere, inclusa la religione. La religione è teorizzata nel principe come instrumentum regni, come semplice strumento di potere da usare con spietatezza da parte del sovrano. Quindi abbiamo anche questo nesso con Machiavelli, che è una figura oscura, negativa, terribile in realtà della storia culturale italiana, e tutto fuorché una persona e un intellettuale pregevole, al contrario, è proprio la figura che esprime meglio di qualunque altra la terribile crisi in cui è caduta l'Italia rinascimentale. C'è però un evento in questi anni che scuote profondamente il Papa Alessandro VI. Nel 1497 un altro figlio, Giovanni, mentre sta girando a cavallo di notte per Roma, forse per compiere qualcuno dei suoi magari misfatti, viene assalito da un gruppo di nemici, di sicari, che a colpi di spada lo trafiggono, lo uccidono e lo gettano nel Tevere. Questo voi potete immaginare per un uomo come Alessandro VI Borgia, legatissimo ai suoi figli, appunto ad essere uno dei papi più nepotisti della storia, in un certo senso. Questa morte di un amatissimo figlio, e morte così tragica, assassinato brutalmente e gettato nel Tevere, lo scuote in modo radicale, al punto che fa serissimi. Serissimi, fa propositi molto forti di riforma di vita. Immerso nella dissolutezza, si propone di cambiare vita, fa qualche sforzo in questo senso, ma soprattutto inizia a ventilare l'ipotesi di una riforma ecclesiastica. E a tal fine, a tal uopo, nomina anche una commissione per la riforma, una congregazione per la precisione, che però poi, in poco tempo, lascia lì, se la dimentica, alla fine langue e muore, perché in Alessandro tornano ben presto gli antichi costumi, quindi non riesce a dare corso né alla riforma personale dei suoi costumi, né a una vera, profonda riforma della curia romana e di tutta la vita che si svolgeva intorno alla corte pontificia. Infatti è lì che si annida il male. Alessandro VI è l'apice, il vertice, essendo il pontefice, ma il vero problema è più profondo. È tutta la curia romana che è ferita da molti, moltissimi, gravissimi problemi. E essenzialmente, per semplificare, il problema è questo, che c'è un oggettivo mercanteggiamento di tutto, nel senso che ci sono moltissime cause canonistiche che vengono risolte a Roma, solo a Roma può risolverle. Moltissime sentenze giuridiche esigevano un pronunciamento del Papa, per esempio, per essere esecutive. E per ogni pratica svolta dagli ufficiali della Corte Pontificia c'era un compenso, cioè occorreva pagare, e questo faceva sì che, come dire, il fine diventasse il mezzo il fine, cioè si rovesciava il rapporto fra mezzo e fine, e nel senso che in pratica si era trasformato in una specie di mercato, di banca, di attività finanziarie, dove in modo molto triste, parassitario, questi legioni di centinaia e centinaia di funzionari della Corte Pontificia praticamente erano dei contabili che si arricchivano la Corte Pontificia con questa compravendita, insomma, di tutta una serie di atti che venivano svolti dalle varie camere apostoliche, dai vari uffici operanti in Vaticano. C'erano quindi costi enormi di queste migliaia di funzionari, e in più lo scandalo, in un certo senso, di questa continuo traffico di tutto in pratica. Quindi, semplificando molto, l'ho evocato con pochi tratti, perché il discorso è molto più lungo, più complesso. Von Pastor dedica moltissime pagine a capire nel dettaglio questa macchina mortale, ecco, che da un lato non poteva essere fermata, perché se si fermava si sarebbero fermate tutte le attività economiche del Vaticano, cioè praticamente reggeva gran parte dei fondi che poi occorrevano per gestire la costosa corte pontificia, ma dall'altro, finché funzionava, era una macchina che lavorava in un certo senso corrompendo l'immagine della Chiesa, perché in effetti era abbastanza scandaloso vedere questa torma di segretari, funzionari, scabini, notai, che insomma, anziché occuparsi delle cose di Dio, di fatto sembravano essere funzionari di una qualche attività bancaria, finanziaria. Questo è un problema secolare, profondissimo, che verrà risolto, o meglio, che si inizierà a risolvere solo sotto San Pio V. San Pio V nel 500, dopo il Concilio di Trento, sarà il Papa che, ma guarda caso, un santo, che mette mano a questo spaventoso formicaio di attività che sembrava impossibile riuscire a fermare. Diversi avevano avuto l'idea di fermarlo, hanno capito che andava fermato questo scempio, ma sembrava impossibile, non ci si poteva riuscire, perché era come dire fermare l'intera macchina dello Stato Pontificio, e ci vorrà la forza di un santo, San Pio V, per invece appunto riuscire a pian piano spezzare questo spaventoso cancro che si sta impadronendo di Roma e della Curia Pontificia. Quindi, di fatto, caliamoci in questi tempi e cerchiamo di capire che il giudizio su Alessandro VI non va isolato dal contesto e da una complessiva crisi molto, molto profonda di tutti gli apparati di curia, di tutti gli apparati amministrativi, di tutto ciò che gestiva questo fiume immenso di pratiche, diciamo, religiose, canoniche, giuridiche, contabili. Dunque la riforma purtroppo viene meno. La morte del figlio non basta a, come dire, convertirlo in modo pieno. Di fatto, oltre a ciò, abbiamo da osservare come anche la figlia Lucrezia, la famosissima Lucrezia Borgia, su cui sono scorsi fiumi d'inchiostro, no? Libri scandalistici, presentata come una sorta di mostro, di personaggio assolutamente corrotto, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, se si scava nella vita di Lucrezia Borgia, si scopre che non era quello che la leggenda, come dire, anticlerica, anticattolica, ha cercato di dipingere. Una donna che ovviamente amatissima dal padre, che ha questo legame viscerale coi figli e che seguiva anche la vita della figlia stessa, ci sono diverse cose dubbie. Una delle più gravi è che il padre stesso annulla il matrimonio della figlia con Giovanni Sforza, per farla sposare con Alfonso di Bisceglie, cioè per un matrimonio politicamente più vantaggioso, giunge fino ad annullare il matrimonio della figlia con Giovanni Sforza. E secondo gli storici è più che dubbio questo annullamento, un annullamento molto interessato e fatto in famiglia. Il padre annulla il matrimonio della figlia, una cosa già solo questa oggettivamente davvero scandalosa, anche perché implica una serie enorme di peccati, crea una situazione veramente atroce. Per cui, fra le colpe, ecco, possiamo mettere questo dubbio e sospetto annullamento del matrimonio fra la figlia e Giovanni Sforza. Di fatto, avevamo già detto come il figlio Cesare unifica la Romagna e ricostruisce le basi di uno Stato pontificio unitario, questo compito condotto con mezzi atroci, ma di fatto molto positivo per la storia della Chiesa. Questo è il paradosso. Infine, altra pecca o comunque sospetta colpa di Alessandro, annulla un altro matrimonio, anche questo in modo estremamente dubbio, cioè un annullamento che probabilmente non c'era, non era legittimo, il matrimonio di Luigi XII di Francia, re di Francia, con la beata Giovanna di Valois. Per vari interessi politici, di fatto annulla questo matrimonio. E del rapporto con Savonarola abbiamo già detto, ci sono anche qui molte ombre. In realtà pare che segretamente stimasse Savonarola e non ne volesse effettivamente la rovina, la morte, nonostante gli attacchi durissimi che Savonarola aveva condotto contro la Chiesa del tempo e contro Alessandro VI stesso, lo scomunica, e quando la vita di Savonarola volge alla tragedia, cioè quando viene arrestato, c'è uno scambio di richieste da Firenze verso Roma di poter procedere al processo di questo religioso. Ricordiamoci che il diritto canonico prescriveva che un religioso fosse processato solo dalle autorità ecclesiastiche, e per processarlo invece con le autorità civili ci voleva un consenso formale del pontefice. Firenze lo chiede e lo ottiene, e processa barbaramente Savonarola, anche perché ottiene anche il diritto di poterlo sottomettere ai tormenti. E Savonarola viene torturato ripetutamente, sotto tortura cede, scrive lunghe confessioni, estorte però con la tortura, scrive anche un magnifico commento al Miserere, al Salmo 50, che è diventato un classico della spiritualità cristiana. E la vicenda Savonarola è, come ben sapete, un nodo storico enorme. Non si può solo condannare la gestione di essa che ha avuto Alessandro VI, che, ripeto, per certi versi era anche estimatore di Savonarola. Addirittura si parla di una proposta di cardinalato a Savonarola, che la rifiuta, rifiuta il cardinalato, anzi la rifiuta con un discorso durissimo, reclamando il fatto che lui vuole solo un tipo di corona, non corone, cappelli cardinalizi, ma una corona di sangue, la corona dei martiri. Quindi addirittura quasi profetizza la propria fine. E vediamo adesso alcuni lati d'ombra. Ci sono anche queste, questo è molto bello, e poi farò un commento su questo fatto. È un l'uomo, il Papa, che ha gestito la prima fase della scoperta del nuovo mondo, e cosa che può stupirci, ma sbaglieremmo, favorisce moltissimo, con energia, con decisioni appropriate, le missioni soprattutto degli ordini missionari, dei francescani, degli altri grandi missionari nel nuovo mondo. Favorisce l'evangelizzazione di queste terre misteriose, sconosciute, selvagge, con vari privilegi concessi agli ordini più impegnati, soprattutto all'ordine francescano. E questo zelo per la missione implica comunque la fede, aveva una fede sincera. In secondo luogo, è notorio il suo sforzo contro qualunque spinta reticale e la perfetta ortodossia, potremmo dire così, dei suoi scritti. È vero, è stato un papa, diciamo, immorale come vita privata, ma sul piano dottrinale inappuntabile. E qui dobbiamo fare un'osservazione. Mentre il moralismo un po' puritano, moderno, ci fa scandalizzare soprattutto per l'immoralità personale e ci fa sembrare poco grave la deviazione dottrinale di un uomo di chiesa, ecco, invece nell'epoca in cui viviamo c'è un rapporto, direi, opposto. Giustamente si percepisce come più grave l'eresia rispetto all'immoralità magari personale di un uomo di chiesa. E badate che questo è l'ordine giusto con cui guardare le cose. Voglio dire che, in parole povere, per quanto sia auspicabile un Papa Santo, che è anche quindi dottrinalmente perfetto, dovendo scegliere, meglio, ovviamente è un ragionamento un po' per assurdo, ma meglio un Papa che ha delle debolezze morali, ma è perfettamente ortodosso e trasmette depositum fidei con rigore, con fede, di un papa magari, fra virgolette, molto puro, angelico, perfetto come comportamenti morali, ma che, ahimè, corrompe la fede o diffondesse dottrine erronee. È chiaro che dobbiamo capire e valorizzare questa ortodossia, questo rigore dottrinale di Alessandro VI Borgia. E infine, un particolare interessante, protegge il fragile ordine dei minimi di San Francesco da Paola, il grande taumaturgo, mistico e santo, nato nel 1416 e morto nel 1507, pochi anni fa, 3 anni, 4 dopo la morte di Alessandro VI Borgia, a 92 anni di età, che è uno dei grandi santi del 400. Ne parleremo più avanti, un grandissimo santo, un taumaturgo, un uomo miracoloso, che ha fatto miracoli inauditi e che appunto sarà protetto da Alessandro VI, che stimava questo nuovo ordine, lo aiuta a porsi su basi solide, un ordine nuovo, un ordine che nasce nel 400, un ordine eremitico in un certo senso all'inizio, poi cenobitico, però insomma un ordine che all'inizio è estremamente austero, forse ha una delle regole più severe della storia della Chiesa, una regola molto molto dura, poi ne parleremo, e viene protetto da Alessandro VI. Infine si è occupato moltissimo di arte e ha abbellito in modo incredibile i palazzi vaticani, soprattutto col pinturicchio, e quindi come bilancio possiamo dire un bilancio negativo ma non privo di luci, fra le quali possiamo collocare anche il giubileo del 500, di cui si compiacque moltissimo e che lo rese felice per il successo che esso ebbe. Facendo quindi questo bilancio, ribadiamo quanto detto all'inizio di questo incontro, ovvero luci e ombre, ma come giudizio complessivo, universalmente accettato anche dai migliori storici, in ogni caso al di sotto del momento. Il momento era terribile, il momento era tragico, era un momento di tensioni spaventose nella cristianità. I cardinali, i santi più illuminati, più coscienti, ammonivano fare una grande riforma della Chiesa, soprattutto per la Germania ha condizioni spaventose, si sentiva il rischio dello scisma, il rischio dell'eresia. Lutero è lì dietro l'angolo, arriva 12 anni dopo la morte di 14 anni dopo la morte di Alessandro VI Borgia, e non pochi, vedendo la Germania, visitandola, intuiscono che sta per scoprire qualcosa. Lutero è solo la scintilla, ma che viene gettata su una crisi molto profonda. E come la Germania, così possiamo dire quasi ogni paese europeo, Italia inclusa, sono veramente in ginocchio sul piano spirituale, della vita di fede, della vita di pietà. La Chiesa è ai minimi termini. Occorreva capire questo e iniziare una riforma di se stessi innanzitutto. Invece, purtroppo, la catastrofe avanza, si avvicina, inesorabile. Si avvicina quella punizione terribile che sarà il sacco di Roma del 1527, insomma, si avvicina quella battaglia atroce che sarà fondamento e, diciamo, obiettivo principale della Chiesa 5-600esca, cioè la lotta contro la penetrazione dell'eresia protestante un po' in tutto il mondo europeo. Con ciò noi ci fermiamo, abbiamo fatto un cammino un po' lungo che però ci ha fatto concludere un bilancio generale del pontificato di Alessandro VI Borgia. Prossima puntata affronteremo l'ordine dei minimi l'ordine dei minimi di cui vi ho accennato, e lo faremo di San Francesco da Paola. Ordine nuovo, ordine quattrocentesco, ordine che, come la vita del suo fondatore, ci fa capire una cosa molto bella, che anche nei momenti di crisi più profonda la santità è sempre possibile e sono i santi i veri riformatori della Chiesa. La Chiesa non si riforma con le parole, con i discorsi, ma si riforma con le azioni e con la santità personale. Questa è la grande lezione che esploreremo la prossima volta. Io vi ringrazio per l'ascolto, per la partecipazione, e l'appuntamento è alla prossima puntata di Storia della Chiesa fra 2 settimane. Ave Maria e una santa domenica.